Allora, astronauta di proxy luminale.
Beh, siamo sempre più vicini a metterci il caschetto anche noi fra un po', perché se continua così, insomma, se continua così, lo
Lo
scopriremo.
scopriremo dopo la sigla. Ecco, lo vedi, ormai ti colgo, ti colgo.
Infatti, sì. Non so se
Stasera.
sto diventando facile io.
No, no, è sintonia, è sintonia.
È
Insomma, dai.
sintonia, come due innamoratini. Questa è la classica risata isterica di Scala. Adesso la conoscete anche voi.
Allora, stasera uniamo 5 minuti con la puntata. In generale, perché parlando prima del più del meno di cosa dire e di cosa non dire, ci siamo resi conto che proprio pochi giorni fa c'è stato un
Sì.
evento importante per noi, non per il mondo, ma per noi di sicuro, che è fondamentalmente i 5 anni di Proxy Luminale, perché Proxy Luminale, come registrazione di una puntata che mai avete ascoltato, risale all'incirca a, non mi ricordo il numero esatto, il giorno esatto, ma comunque era nella seconda settimana di marzo del 2019.
Ci piace
Quindi
pensare fosse il 14 marzo, quindi anche il giorno del Pi Greco, il Pi Greco Day.
ecco, guarda,
Cioè, proprio ci
ce lo
arroghiamo
inventiamo,
questo diritto
ce lo
qua. Ma
decidiamo,
sì.
è quel giorno lì. E quindi cosa succede? Che di riffa di raffa sono passati 5 anni di acqua sotto i ponti, ne è passata parecchia. Abbiamo già fatto poco tempo fa una puntata di 200, no? Dove abbiamo
Sì.
ripercorso cose che abbiamo beccato, cose non beccate, eccetera, eccetera. Però oggi vogliamo cogliere un'occasione per ridefinire un po' una sorta di scaletta del futuro, no? Se dovessimo buttare i
Bravo.
nostri due pennies in giro da tutte le parti, per provare a vedere di beccare quello che potrebbe essere una scaletta temporale del futuro, è il momento giusto per farlo, appunto, in commemorazione di questi 5 anni che di acqua, appunto, se ne è vista passare sotto i ponti. E
Esattamente.
dato che il buon Musk ha scagliato in cielo la Starship l'altro giorno, che poi ha avuto dei
Proprio il
problemi,
giorno del nostro compleanno,
oltretutto,
quindi lo diciamo ai nostri ascoltatori.
ci ha
Musk ci ha
fatto.
chiamato e ci ha chiesto questa cosa qui, se poteva festeggiare il nostro compleanno di Proxy Luminale col terzo test. Gli abbiamo
Esatto.
detto, vabbò, dai, va
Fai,
bene.
dai, va bene, vai. Fallo. Va bene. Dopo chiaramente è andato bene, nel senso che è andato bene perché è uscito, ma non è rientrato, cose così. Ha avuto dei problemi di rientro, però
Sì,
grande
beh, non
successo.
era... Era un obiettivo secondario in realtà, non era un obiettivo primario, era un obiettivo secondario, quindi comunque tutti gli obiettivi primari sono andati bene, è stato come al solito, almeno a suo dire, un grande successo.
Esatto.
Però, insomma, tanta
Però cogliamo
roba.
l'occasione, perché appunto se Musk inizia a fare sul serio sempre di più con questa sua Starship, si aprono a questioni interessanti, no? Questioni interessanti. Partiamo proprio da una scaletta del
Vero.
futuro, proprio soprattutto legata a quello che sarà l'espansione umana, tecnologica, sia nel pianeta che nello spazio. La cosa più vicina che abbiamo, no? A livello di grandi salti per l'umanità è
Sì.
proprio tornare a boot on the ground, Luna, poi
Sulla luna.
Marte. Scaletta. Se ti ricordi, nel 2019 parlavamo di Luna dicendo che dovremmo tornarci, ma perché Artemis era già un argomento, ma non c'era,
Sì, vero.
non, era ancora molto in fase di procrastinazione costante, quindi non è che era molto chiaro
Sì,
quando,
era
capito?
nel mille proroghe dello
Era il
spazio.
mille proroghe esatto dello spazio. Dopo è diventato che era iniziato a concretizzarsi nel 2024.
Sì.
Siamo nel 2024 e non la sento più nominare. Quindi ho sospetto che diventerà
Allora.
2026.
Io, no, attenzione, ho sentito voci di corridoio non confermate, però sentivo nuove date, leggevo di nuove date in giro 2027.
Ah, vedi.
Quindi sì, siamo lì, insomma. Che comunque 2027 a oggi vuol dire da qui a 3 anni. Cioè,
Sì. Esatto.
siamo a meno di un BTP.
Sì, beh, comunque si è allungata, mettiamola così, un po'
Si è
di più.
allungato un po', si è allungato
C'è
un
poi
po',
chi ho letto, sto
sì,
leggendo
questo
che
è
alcuni
vero.
dicono gennaio 2020, settembre 2025, però non mi è chiaro quale sia la fase, perché magari 2027 è proprio l'uomo che va, magari nel settembre 2025 c'è un altro test, sta di fatto che non siamo ancora lì. Non siamo ancora lì. Secondo me nel 2019 lo potevamo tranquillamente immaginare che ci sarebbero stati dei ritardi, questo poco ma sicuro. Quindi
sì,
ci sarebbe.
Però l'avevamo immaginato. L'avevamo immaginato, secondo me, se non ricordo male, almeno io me l'ero immaginato per il semplice fatto che alla prima data che tu dai, no? Alla prima iterazione sì. del progetto, te dai una data e già mentre la dai sai già che per qualsiasi motivazione non sarà quella e sarà posticipata. Non avevamo la certezza tecnica o robe varie, però si diceva sì, nel 2024, boh, speriamo, ma sarà un po' difficile. Oggi abbiamo visto che questo 2024 non c'è, però a oggi, se ti devo dare un'altra data, se dobbiamo dare un'altra data, a oggi abbiamo ancora questa sensazione che potrebbero tirare fuori una data che comunque sarà posticipata. Io ti dico la mia, mi faccio la domanda, ti faccio la domanda per darti la risposta. Secondo me potrei cominciare a dire magari no. Perché? Allora, viene a dire, allora, Artemis è già sul banco da anni, quindi comunque sia mi viene a dire che già le prime, diciamo così, le fasi preliminari, ok, sono già sul tavolo, si sono già portati avanti, posso presupporre adesso, ok, Artemis comunque c'è, è concreto come progetto, e quindi hanno già stanziato fondi, noi ne parlavamo che erano all'inizio, quindi invece i fondi sono già stanziati, stanno andando avanti e quant'altro, quindi a livello, diciamo così, di project management non siamo già più in una fase zero. Non so a quale sono, però mi viene da dire siamo già a una fase più avanzata che fase zero, che kick-off, come se vogliamo sì. dare questi anglicismi che a noi fanno tanto piacere, no? Il famoso scheduliamo un kick-off. Poi, a livello tecnologico, quantomeno di vettori, abbiamo appena assistito a un test riuscito quasi del tutto, diciamo così, del più grande vettore spaziale che l'essere umano abbia mai costruito.
È vero.
Il che non è male. E questo qui, secondo me, già porta, alza l'asticella del requisito minimo indispensabile per poter dare una data a un po' più in alto. Cioè, ok, lo stop loss, per intenderci, no, di quello che potrebbe essere il requisito minimo per dire no, non ce la faremo mai neanche sto giro, secondo me l'abbiamo già alzato e possiamo cominciare a dire, ok ragazzi, si incomincia a concretizzare qualcosa però.
Sì.
Cioè, la Starship funziona. Poi, è perfetto, dovranno ancora fare dei test e quant'altro. Ma per questo ho la risposta anche a questo. Lo stesso Musk ha detto... Sì, ma noi adesso per il 2024 abbiamo in mente sulla carta almeno altri 6-7 test da fare per la Starship. Considerando che se vedi dal primo al secondo e dal secondo al terzo la distanza di attesa tra i test è logaritmica, quindi tra il primo e il secondo sono passati tipo 6-7 mesi e dal secondo al terzo ne sono passati solo 3. Quindi presuppongo che il quarto sia fra un po', magari non ne fanno da qui a dicembre, magari non ne fanno 6-7. Ma secondo me altri 2-3, dai, li fanno. E se dal primo al terzo sono arrivati qui, dal terzo al sesto cosa succede?
Esatto, concordo. Infatti, okay. Ti lancio una provocazione luminale, no? Collegandomi direttamente a quello che hai detto te, i miei due pennies,
sì?
Li lancio sull'ipotesi che Musk anticipi Artemis. Non aspetti.
Riesca lui ad anticipare?
Non aspetti.
Ah, non aspetta Artemis e ci vale direttamente lui.
Con due robot.
È ok.
È il marketing stunt più potente che potrebbe fare. Ha già sparato una sua Tesla nello spazio, quindi non mi sto inventando
sì,
niente.
Sì.
Ci ha già messo uno spaceman.
Che ormai è vecchia quella.
Ah, l'ha fatto 10 anni, ormai 8 anni fa, 7 anni fa, un po'.
Sì.
Ecco, cosa se devi fare un test, no? Mettila nel campo dei test, no? Devi fare un test del vettore. Lo devi fare. E stavolta devi fare sul serio un test.
Ah sì, prima di mandarci un umano glielo mandi vuoto, ma dal momento che lo mandi vuoto, cosa fai? Non gli metti un robottino lì dentro?
No?
Uno Zumba, un Dyson, non lo so, qualcosa, no? Un tostapane.
Anche perché Musk è ormai un sonoro cinquantenne rotti, cioè non è più un ragazzino, no? Non so quanti anni abbia Musk esattamente, però non è un ragazzino. Quindi se lui vuole lasciare una legacy, perché tanto è guidato da questa ansia da legacy, no? Per forza, si vede benissimo che non può continuare a aspettare i tempi della NASA, no? E Marte, come poi parleremo dopo, probabilmente è un po' più là a venire ancora, abbastanza in là. Secondo me anticipa addirittura Artemis, manda il suo vettore con due robot sopra, dimostra la fattibilità, non sarà Button the Grand Umana.
Quella che ti stavo per chiedere, quindi non la consideri butta da grande umana?
No, quasi,
Ok.
nel senso che è tipo la versione del futuro del Button the Grand Umana, perché probabilmente da Marte in poi umani non ne vedremo per un po' mettere piedi da qualche parte, quindi è plausibile che metteremo piedi robotici un po' dappertutto, ma umani un po' meno. Quindi semplicemente
Ok.
mossa Musk, per me la potrebbe anche rischiare di fare. Io se fossi Musk lo farei, devi fare un test, no? Fallo. Ci metti due robot e poi dimostri che si muovono. E dopo 6 mesi li metti in vendita, fai i miliardi, ti ripaghi la missione in 5 ore. Quindi non è che.
Costa un po' come campagna pubblicitaria, però potrebbe avere un bel ritorno, un bel ROI, come si suol dire.
Sai com'è?
Ora,
Ipotesi, è un'ipotesi così provocatoria.
però provando a unire i puntini, ti seguo nel tuo scenario luminare, ok, nel tuo giro. Io provo a fare un test. Il prossimo facciamo un test orbitale e rientro, è il quarto. Il quinto facciamo un test, il test orbitale l'ho fatto, col rientro l'ho fatto, a quel punto qui il prossimo a vedere se ci arriva sulla Luna. Se non è il quinto e il sesto, magari il quinto non va bene, il sesto arriva sulla Luna, orbita intorno alla Luna. Ok, e arriviamo a fine 2024, inizio 2025, se alla Luna sei già arrivato prima, provi ad atterrarci. Una volta che provi ad atterrarci, giustamente non ci metti un robottino. Al settimo ci metti il robottino c'è. All'ottavo gli metti altri tre robottini e un carico utile per
Il
costruire
payload, sì, per. Sì.
un primo rifugio. E poi chiami la NASA e gli dici: ragazzi, sono già là, casa è fatta. Ok, se sono le chiavi, quando gli mandate gli uomini a casa, no? Vi trovate la casa già pronta.
Perché no? Perché no? Perché no? Anche perché, passando al successivo, no? Che è Marte,
Sì.
Marte è tutto, è ovviamente in concatenazione ai risultati della Luna. Ma io ho sospetto, plausibile, che la NASA, se nel 2027 fa partire Artemis, eccetera, si dedicherà alla Luna per molto tempo, non per poco, per molto tempo, diversi
Sì,
anni,
sicuramente.
molti
Beh,
anni.
intanto che la NASA fa la Luna, Musk prepara già il campo per dopo.
Se non lo fa sulla Luna, sta mattata Musk, la fa su Marte, per forza. Cioè, non, prima o poi la fa. Una delle due la fa.
Sicuramente prima o poi la
Una
fa.
delle due la
Beh,
fa.
potrebbe, conoscendolo, cioè conoscendo, non è che lo conosco, non è che lo conosco così, però vedendo un po' come ragiona lui, a lui serve la Luna come hangar di sviluppo di test per Marte. Cioè, lui testa tutto sulla Luna, fondamentalmente. Già per questo mi ricordo, leggendo tra i vari test cosa hanno fatto, questa qui è una cosa molto interessante che hanno fatto nel test. Loro praticamente hanno provato a vedere di fare un passaggio di propellente da un serbatoio all'altro. Quando hanno fatto mentre in orbita la Starship. Perché questo? Perché praticamente lui ha già intenzione di mandarne, quando andranno sulla Luna, di mandare un primo Starship in orbita. Fa partire il secondo si attacca al primo, fa il pieno e poi va sulla Luna. Se questa cosa qui funziona, una volta che tu hai mandato un paio di Starship sulla Luna e sai che puoi fare il passaggio di propellente tra le varie astronavi. Quanto ci vuole prima che mandi uno Starship pieno di propellente che ti fa da serbatoio e poi dopo con le altre che sono già lì le fai partire direttamente da lì?
probabile. Infatti, secondo me, la Luna...
spazioporto lunare.
Esatto. La Luna accelererà Marte, nel senso che finché non siamo sulla Luna, Marte è lontana. Quando siamo sulla Luna, Marte diventa radicalmente vicina perché... diciamo che avremo predisposto tutto quello che sarà necessario per poterlo fare, perché è inevitabile, no? È una sorta di movimento inevitabile. Quindi se magari la Luna la posizioniamo appunto nel 2027, alla peggio, perché nella mia provocazione prima, Marte magari lo possiamo posizionare nel 2035, non troppo
in là. Che
non
sia più un 2030, che non è più un 2030, come si diceva all'inizio, no? Nel 2019 si parlava di un Marte 2030. 2030 è vicino, 2030 è forse troppo vicino a questo punto qui, però è come dici tu giustamente, se veramente arriviamo alla Luna entro prima del 2030, che a questo punto qui comincia a diventare abbastanza plausibile, sì, tra la Luna e Marte ci sarà sicuramente meno distanza in anni che tra la Terra e il ritorno sulla Luna.
Esatto. Dopo Marte, dopo il 2035, difficile dirlo. Dipende quanti anni avrà Musk, dipende se Musk ancora avrà della spinta, dipende da tanti altri paesi che magari inizieranno una corsa privata allo spazio, come già ne abbiamo parlato diverse volte, no? Che si aprirà questa cosa. Però plausibilmente lo scenario dopo Marte mi viene da dire che è un po' più nebuloso. Cioè in questo momento è più nebuloso dire da che parte andiamo. Perché da Marte, dopo Marte c'è la fascia, la prima fascia d'asteroidi, quindi... lì gli umani prima di passare da lì non lo so, probabilmente succederà entro il secolo, ecco, storia così, entro il secolo.
Sì, plausibile, può essere, però sì, anch'io sono convinto che questa cosa, il dopo Marte è uno spin-off.
Sì,
dopo non è Marte. Neanche una nuova stagione, non è un nuovo capitolo, non è una nuova cosa, probabilmente lì è uno spin-off, questa corsa allo spazio, questa generazione di ricerca spaziale,
questa era,
concluderà con Marte, questa era spaziale si conclude con Marte, cioè il raggiungimento dell'umanità di un altro pianeta.
Sì.
L'ho detta malissimo, però insomma avete capito il senso.
Non più sul suo satellite, ma su un altro
pianeta. Su un'altra orbita.
Esatto.
Un'altra orbita, un altro campo gravitazionale, proprio un altro pianeta.
Sì, sì.
Inizia la colonizzazione spaziale.
Esatto. Da lì
e sì, sicuramente Marte aprirà probabilmente, dico, uno spin-off, perché ci sarà poi dopo la nuova era della colonizzazione del nuovo pianeta. E... in parallelo una nuova serie, quindi una nuova ricerca di nuove esplorazioni spaziali.
Sì. Da lì in poi molto probabilmente robotiche per lunghi anni a venire. Avremo già sviluppato nel 2035-2040 sufficientemente una tecnologia robotizzata e robotica per fare quel che dobbiamo fare. L'abbiamo già quasi adesso, non manca tanto. A quel punto non rischi gli umani nella prima fascia asteroidi, inizierai a mandare tutto spiano degli unmanned un po' da tutte le parti, plausibilmente i primi saranno satelliti gioviani, perché sono i più vicini, no? E quindi sono anche più grossi, sì. E quindi sempre plausibilmente potrebbero avere acqua per poter magari motivare una base di qualche tipo, però è tutto molto nel futuro, anche perché il problema energetico sarà fondamentale. Per me il salto dopo Marte arriverà solo se tocchiamo la fusione. Noi ci fermiamo lì.
Sì, per ora il dopo Marte io la tengo ancora nella fantascienza, non ancora nel futuro, ma per ora è ancora fantascienza. Siamo lì, eh?
Siamo lì,
fra un po' passerà da fantascienza a futuro, ma secondo me questa altra fantascienza a futuro, appunto come dicevamo, è Marte. Marte, secondo te, tra Luna, Marte e quant'altro... passerà una decade, ok, facciamo che passa una decade. E comunque una decade, eh? Cioè stiamo parlando Marte in una decade, ok? Sembra, non è tanto.
No, non è tanto, però per me è plausibile.
Cioè, insomma, e, come dire, ci sono BTP più lunghi.
Sì.
In questo lasso di tempo qui, in questa decade qui, secondo te, le AI... che sicuramente saranno parte, non dico parte dominante, lo dico parte fondamentale, però giocheranno un ruolo. Un loro aumento, ok, un loro aumento tecnologico potrebbe dare ulteriori salti quantici a queste date? O secondo te, comunque vada, non saranno così rilevanti per accelerare di molto i tempi?
Secondo me no, nel senso non aumenteranno, non accelereranno le cose, non accelereranno le cose, perché per molte ragioni, secondo me, anche se diventeranno molto più estremamente più performanti negli arco dei prossimi 10-15 anni, questo tipo di missioni che prevedono di mettere degli uomini lì seduti, avranno degli uomini che le fanno, che le studiano, quindi e diciamo che i calcoli che servono non sono in realtà così incredibili. I calcoli non è un problema, non è mai un problema dei calcoli. Il problema è puro tecnologico di massimizzare l'efficacia evitando che esploda qualcosa. Quindi quello per me gli uomini se la terranno. Quello che cambia però, e mi collego a quello che dici, è quando probabilmente saremo lì a vedere Marte, le AI che abbiamo adesso saranno già estremamente cambiate, potremmo
Sicuro.
essere nel territorio. Nel vago territorio in cui si affaccia l'ipotesi intelligenza artificiale generica, le AGI, che si sente nominare spesso in giro, per me ancora no, per me ancora no, però saremo lì, fra l'uscio e il gangaro, come piace dire a te, saremo proprio lì, e quello invece cambierà un sacco la roba qua, quello sì, a terra sì, cioè il mondo del 2035 sarà un mondo che secondo me sarà abbastanza diverso dal mondo del 2024, facendo finta che il 2035 è il primo vettore maschiano atterra su Marte ed esce un robottino, no? Magari non ancora un umano, ma un robottino. Ecco, mettiamolo là, ecco. 2035 il mondo non sarà granché simile ad adesso, sotto certi aspetti. Sotto certi aspetti.
Faccio un attimo un incipit perché parlandone poi mi sarebbe venuto dubbio anche a me. Quando parliamo di robottino, ovviamente non intendiamo che arriviamo su Marte con un lander, con un rover o con un Ingenuity o con
No,
l'elicotterino. Quando parliamo di
no, no.
robottino, parliamo proprio di un umanoide, ok, di quelli che si stanno cominciando a vedere adesso.
Sì.
Perché non ha senso,
Secondo me ci
sì.
arriviamo anche con gli umani nel 2035, eh? Non è detto. Però mettiamo l'ipotesi plausibile che magari succede che c'è un'enorme accelerazione sulla robotica, anche automatizzata con lei. E quindi a quel punto gli umani stessi iniziano tipo a dire prima mandiamo i robottini, poi andiamo noi, e che è la cosa inevitabile che succederà, e quindi magari l'umano si procrastinerà sempre di più nel futuro fino addirittura a non farlo più, perché diventerà molto più sensato mandare i robot umanoidi a fare le cose. Però l'ipotesi è almeno boot on the ground qualcosa che o si muove da solo o lo
Sì.
pilotiamo noi, ma non è un lander che gira e fa foto. È un bagaglio che si mette a costruire
Sì.
cose, che prepara il terreno. Ecco, quello è terraformazione
Esatto.
per gli umani. È un altro cazzo. E quello per me è 2035. Sulla
E
Terra sarà diverso.
comunque l'essere umano piace molto boot on the ground,
Sì.
soprattutto agli americani, quindi vai tranquillo che un uomo, un piede umano, beh, ci sarà. Secondo me non arriveremo mai a dire non ci andiamo più noi. Ci
No, no,
andremo.
ci andremo,
Ah, te dici
semplicemente
quantomeno come prime
sarà
volte.
sempre un po' spostato, nel senso, 15 anni fa o 20 anni fa, quando zavagliavano di tornare magari sulla Luna, mettiamo, le prime
Sì.
ipotesi, non potevano avere sotto mano la tecnologia, non sapevano che tecnologia ci sarebbe stata, quindi magari non anticipavano l'ipotesi di mandare dei robot umanoidi a costruire cose o stampanti
Ah,
3D
sì,
a
no, non
fare dei nidi. Cioè, no, era una cosa che non si sapeva. Quindi cosa succede? Che la
si
prima cosa che
sapeva.
pensi è l'umano. Magari in questo caso inizieranno a dire: Marte, ci andiamo addirittura prima del previsto, perché non ci andiamo con gli umani? Prepareremo
Ah,
la
ok.
cosa e gli umani andranno un po' dopo. Quindi invece che
Nel
andare
2040.
2040, cose così. Anche nei miei romanzi ho posizionato la conquista Boot on the Ground di Marte con la prima Exelon marziana nel 2040, se non ricordo male. Quindi
Ah,
plausibile,
vedi.
cioè, anzi, forse nel 2035, però comunque batte lì, siamo lì, siamo lì. Ci sarebbe Venere che stiamo tenendo fuori, però secondo me Venere faremo finta che non ci sia, perché gli umani non ci possono atterrare, i robot non ci possono atterrare perché l'ambiente è troppo ostile. Quindi al massimo in un futuro molto remoto forse ci faremo una base orbitante, ma prima che ci serva un'altra orbita in cui piazzare una base. Insomma.
Venere può essere utile perché è piena di metano? Non ricordo. Com'è sta
Beh,
cosa?
piena di
Cosa c'è su
idrocarburi, di
Venere?
zolfo, però di base non siamo ancora in una fase di scarsity di materiali tale da aver bisogno di andare su Venere. Venere è veramente ostico. Venere è molto
è
ostico.
Molto sì, ostico. Sì, è molto ostico.
Molto, molto più ostico di Marte, che Marte è già ostico di suo, però noi i piedi su Venere non li metteremo mai. È impossibile.
Tant'è che l'ultima sonda che ha messo piede proprio atterrato su Venere, penso che sia una roba russa negli anni 70, del 77,
sì, ottanta spaccato, che è stato un grande traguardo, perché non è difficile mandare un vettore, l'abbiamo sempre detto, mandare un lander non è così difficile, non è così difficile.
Oggigiorno ormai no.
No, è farlo stare in piedi, perché lì mi pare che le temperature siano 300 rotti gradi, la pressione è strana, cioè è troppo complesso. Su Venere c'era un'ipotesi di fare delle basi galleggianti, cioè con dei palloni aerostatici, per stare in una fascia d'atmosfera sostenibile. Però, ripeto, perché? Cioè, è un po' troppo in là. Quello è fantascienza come gli altri. Andare su Venere è come andare su Giove, a livello di complessità operativa.
Fantascienza.
Quindi, in questo momento non ha senso.
Rimane ancora nella fantascienza. Beh, comunque, insomma, già abbiamo Marte in canna, satelliti di altro pianeta, direi che, insomma, per ora ci possiamo accontentare, no? Cosa dici?
Sì. Sulla Terra però nel 2035, come dicevo, sarà molto diverso. Sarà molto diverso. Secondo me stiamo vedendo adesso un processo di cambiamento che avrà un impatto radicale. Sebbene non ci sembrerà, guardandolo con gli occhi, no? Guardando fuori, sarà molto simile il mondo del 2035 da quello di adesso, non cambierà un granché, ma a livello proprio integrato sarà diverso. Per me sì. 11 anni di AI come quelle che sono adesso, un po' di casino lo faranno, nel bene e nel male, eh? Nel bene e nel male.
Ok, ti faccio un'altra domanda. Riguardo la Terra, poi la situazione di adesso, la situazione geopolitica di adesso, che comunque diciamo non è la più stabile degli ultimi anni. Ok, pensi che possa una sua complicazione potrebbe portare dei ritardi, secondo te, a questa timeline, a questa roadmap? Perché ti faccio questa domanda? Perché chiaramente uno, se vogliamo fare il paragone con la prima corsa spaziale, in realtà la situazione geopolitica che c'era, che eravamo in piena guerra fredda, è stato il turbo che ha portato all'espansione spaziale, appunto per questa supremazia necessaria, no? Questa ricerca di supremazia in ogni campo, e ci si era buttati sullo spazio, quindi tutti ce la volevano avere più lungo, e quindi chiaramente hanno portato l'uomo sulla Luna in 10 anni. Ok, oggi che questi equilibri geopolitici sono comunque questo equilibrio più o meno precario, almeno sulla carta, non sono legati alla corsa spaziale.
No.
Quindi eventualmente un peggioramento potrebbe secondo me non sarebbe un turbo, ma potrebbe essere forse un freno.
Secondo me lo sarà per la NASA, cioè per gli...
ma non per i privati. Ma
non per i privati, avendo spalancato la porta dei privati è finita, cioè non gliene fregherà più una fava anzi i problemi geopolitici paradossalmente per i privati ci sguazzano, perché magari ci troveranno delle motivazioni economiche. Non è mistero, e nessuno si sorprende per la cosa, però sta girando il fatto che, a quanto pare, Musk, tutta la rete di Starlink che ha sparato in giro, quei satellitini per fare le connessioni globali, siano fondamentalmente un'operazione della CIA. Cioè, nel senso, è l'America che paga sotto banco per dire mettimi per cortesia 40.000 router che girano intorno al pianeta, perché sai... no?
Non... Sì.
Sono belli, no? Cioè, sai com'è?
È comodo.
Comodo, no? Chi detiene una rete satellitare globale fitta, una mesh globale così fitta, detiene il controllo delle informazioni del futuro. Quindi è ovvio che sia un'operazione di una governativa, per ovvie ragioni. Cioè, chi è che si stupisce? Un coglione si stupisce. Però, di base... è comunque un privato che trova un suo motivo. E di l'altro ieri il fatto che ormai ci sono gli articoli, ci sono gli Starlink in vendita anche in Italia, poco, €24,99 fai un abbonamento per le internet satellitare.
Ah, si sono abbassati i prezzi. Interessante.
Il privato, Sai che cosa gliene frega? Per me il privato ci sguazza soltanto su questa cosa qua. Quindi secondo me il privato non avrà quasi nessun freno nello spazio se trova dell'interessamento. Così come nelle AI, ancora meno. Cioè proprio nelle AI proprio zero. Cioè,
ok.
Lo devono fermare a fucilate l'AI, cioè mettendo delle leggi, cioè non funzionerà mai perché non è mai successo. Quindi non è mai, è un falso problema, è una falsa soluzione. Dimmi quando mai l'umanità ha corretto il tiro di una tecnologia prima degli effetti che ha portato.
No, prima mai.
Una sola volta. Con la genetica umana, la clonazione.
Beh, mica prima, la pecora l'hanno clonata però.
Sì, però non hanno clonato gli umani, sono fermati lì, ecco.
Ah, ok, sì.
Che poi lasciamo stare che non ci crede nessuno che da qualche parte non stia clonando anche il signore, perché adesso...
Ufficialmente. Bah, sì, quella è sempre stata... Quella, guarda, potrebbe essere... Se fossi un cospirazionista potrei dire il più grande insabbiamento della storia dell'umanità.
Ma sì.
Se fosse. Ma... Poi sai, io non si può mai sapere nulla. Non... Come dire, no, se non mi provi che effettivamente, se non ho la prova che effettivamente è successo, che hanno vietato, sono riusciti a bloccare qualsiasi cosa, è un po' come il gatto di Schrödinger, no? Sì. Finché non apri il vaso non lo sai. Se dentro il clone c'è o non c'è.
Esatto. Quindi la tecnologia non l'abbiamo mai fermata a priori, l'abbiamo sempre fermata latere. Quindi semplicemente non fermeremo neanche stavolta le AI. E quindi, visto la velocità con cui stanno andando, per ora in pseudo innocue, mettiamola così, ma fino a un certo punto, perché siamo passati da un anno fa con ChatGPT appena uscito e Midjourney appena uscito, con immagini mezza raffazzonate, a video di un minuto prodotti da sempre lo stesso motore al parallelo di ChatGPT, che sono praticamente realistici. E fra un anno avremo il problema che gireranno video virali di politici che dicono di attaccare la Nord Corea. Cioè il problema diventerà sempre più veloce, sempre più marcato. Se continua di questo passo, fra 5, 6, 7 anni per forza l'impatto sul mondo del lavoro ci sarà, l'impatto sui rapporti ci sarà. Dopo l'umano reagirà, avrà la reazione di pancia, tipo la rifiuterà, probabile, cose così, però l'impatto ci sarà, cioè il mondo fra 10 anni sarà diverso. Le auto gireranno da sole fra 10 anni, tante, non una, tante.
Questa delle macchine però, vedi, hai tirato fuori un argomento particolare perché... questa però è una tecnologia che è andata... incagliata parecchio, se ci pensi, però.
Oddio, incagliata. Ecco, questo è un punto. Questa è una sorta di punto di vista. Perché, per quanto mi riguarda, in America già girano i taxi automatici. 5 anni fa, quando ne parlavamo io e te, era letteralmente fantascienza.
Sì, però non così tanti.
Non così
sono
tanti.
In alcune zone, sono limitati. Non è una tecnologia diffusa. Comunque, ancora in fase. Non dico in fase test, ma ha finito la fase di test. Ma non è dilagata.
Ok.
È ancora un po'. È ancora un po' chiusa. Ok. E sinceramente mi aspettavo, seguendo un po' i ragionamenti sul progresso tecnologico, che sarebbe andata, diciamo, si sarebbe diffusa più a macchia d'olio in meno tempo. In realtà, questo sia un po', per quello che dico, si è un po' fermata. Perché vedendo come eravamo messi 10 anni fa, e poi 5 anni fa, e poi oggi, dai, negli ultimi 5 anni sarebbe dovuto esplodere. E invece no. Poi ci metti leggi, problemi, situazione, tutto quest'altro, e ok, però dico, vedi, cavoli, c'è stato lì, e potrebbe magari la stessa dinamica succedere anche in altre in altre roadmap. Questo è una domanda che mi sono fatto adesso, non ti so dare la risposta, non saprei, però effettivamente è successo su queste, sulle macchine, e che se ci pensi dovevano essere, no, le auto guida autonoma dovevano essere sarebbero dovute essere in realtà, eravamo lì, ce l'avevamo.
Sì. Ma lo sarà.
Come dici te, ce l'abbiamo.
Secondo me semplicemente magari ci hanno messo un po', perché ci sono vari ostacoli da superare, ma Adesso siamo, ripeto, a metà del guado, perché comunque sta tutto nascendo adesso, tutta una serie di cose, e iniziamo a vedere le cose che vedevamo 5 anni fa, quando è diventato proprio il Luminale, iniziare a venire fuori. Quindi i tempi sono sempre ballerini, però diciamo che nel 2035, cioè fra 11 anni, tante cose che adesso diciamo sono un po' lente, fra 11 anni sono tutte in giro. Cioè, tutte in giro.
Tutte.
Non, dovranno fermarle, se vogliono, politicamente, ma uno stato sì, un altro stato no, un posto sì, un posto no, un posto col cazzo, un posto ci spinge, cioè non lo fermi, capito? Tutto lì.
Guarda, secondo me la risolve Musk dicendo: non mi volete mettere le Tesla guida autonoma in nessuno stato della Terra? Frega il cazzo, io adesso ne porto, apro una Gigafactory su Marte e le faccio girare tutte là su Marte. Ciao, è stato bello.